Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Una siepe di fichi d'India recingeva come una muraglia pesante il cortile di zia Callina, l'usuraia. Filava, piccola, con le scarpette ricamate, senza calze, col visetto bianco e gli occhi dorati di uccello da preda, lucidi all'ombra del fazzoletto ripiegato sul capo. «Efis, fratello caro, come stai? E le tue padroncine? E questa visita? Siedi, siedi, indugiati!» Galline sonnolente che si beccavano sotto le ali, gattini allegri che correvano appresso ad alcuni porcellini rosei, colombi bianchi e azzurrognoli, un asino legato a un piuolo e le rondini per aria davano al recinto l'aspetto dell'arca di Noè. La casetta sorgeva sullo sfondo della vecchia casa riattata del Milese, alta quest'ultima col tetto nuovo, ma qua e là scrostata e come graffiata dal tempo indispettito contro chi voleva togliergli la sua preda. «Il podere?» disse Efis appoggiandosi al muro accanto alla donna. «Va bene, quest'anno avremo più mandorle che foglie, così ti pagherò tutto, Callì, non stare in pensiero». Ella aggrottò le sopracciglia nude, seguendo con gli occhi il filo del suo fuso. «Non ci pensavo neanche, vedi? Tutti fossero come te, e i 7 scudi che tu mi devi fossero 100». «Saetta che ti sfiori», pensava Efis, «m'hai dato 4 scudi a Natale, ora son già 7». «Ebbene, Callì», aggiunse a bassa voce, curvando la testa come parlasse ai porcellini, che gli fiutavano con insistenza i piedi. «Callì, dammi un altro scudo, così fa 8, e a luglio, come è vero il sole, ti restituirò fino all'ultimo centesimo». L'usuraia non rispose, ma lo guardò a lungo da capo a piedi e tese il pugno verso di lui facendo le fiche. Efis sobbalzò e le afferrò il polso mentre i porcellini scappavano seguiti dai gattini e a tanto subbuglio le galline starnazzavano. «Callì, saetta che ti sfiori, se non ci fossero gli uomini come me, tu invece di praticare l'usura andresti a pescar sanguisughe». «Meglio pescar sanguisughe che farsi succhiare il sangue come te, malaugurato. Sì, Maccabeo, te lo do lo scudo. 10 e 100 te ne do, se li vuoi, come li do a gente più ragguardevole di te, alle tue padroncine, ai nobili, ai parenti dei baroni. Ma le fiche te le farò sempre, finché sarai uno stupido, cioè fino alla tua morte. Te li darò». E andò a prendere 5 lire d'argento. Efis se ne andò, con la moneta nel pugno, seguito dai saluti ironici della donna. «Di alle tue padroncine che si conservino bene». Ma egli era deciso a sopportare ogni pena pur di far bella figura all'arrivo di don Giacintino. Voleva comprarsi una berretta nuova per riceverlo e scese quindi alla bottega del Milese, rassegnandosi anche a salutare l'uomo seduto sulla panchina. Era don Predu, il parente ricco delle sue padroncine. Don Predu rispose con un cenno sprezzante del capo, da sotto in su, ma non sdegnò di tender l'orecchio per sentire cosa il servo comprava. «Dammi una berretta, Antoni Franzì, ma che sia lunga, che non sia tarlata». «Non l'ho presa in casa delle tue padrone», rispose il Milese che aveva la lingua lunga. E fuori don Predu raschiò in segno di approvazione, mentre il negoziante si arrampicava su una scaletta a pioli. «Tutto invecchia e tutto può rinnovarsi, come l'anno», replicò Efis, seguendo con gli occhi la figura smilza del Milese, ancora vestito con la lunga sopravveste di pelli del suo paese. La botteguccia era piccola, ma piena zeppa, come un uovo. Sulle scansie rosseggiavano le pezze dello scarlatto, e accanto brillava il verde delle bottiglie di menta. I sacchi di farina sporgevano le loro pance bianche contro le gobbe nere delle botti da ringhe, e nella piccola vetrina le donne nude delle cartoline illustrate sorridevano ai vasi di confetti stantii e dai rotoli di nastri scoloriti. Mentre il Milese traeva da una scatola le lunghe berrette di panno nero ed Efis ne misurava con la mano aperta la circonferenza, qualcuno aprì la porticina che dava sul cortile, e nello sfondo inghirlandato di viti apparve, seduta su una lunga scranna, una donna imponente che filava placida come una regina antica. «Ecco mia suocera. Domanda a lei se queste berrette non costano a me 9 pezzas», disse il Milese mentre Efis ne misurava una tirandone giù sulla fronte il cerchio e ripiegandone la punta alla sommità della testa. «Hai scelto la migliore. Non sei semplice come dicono. Non vedi che è una berretta da sposo?» «È stretta. Perché è nuova, figlio di Dio. Prendila. 9 pezzas. È come che sia buttata nella strada». Efis la tolse e la lisciò, pensieroso. Finalmente mise sul banco la moneta dell'usuraia. Don Predu sporgeva il viso dalla porta, e il fatto che Efis comprava una berretta così di lusso richiamò anche l'attenzione della suocera del Milese. Ella chiamò il servo con un cenno del capo e gli domandò con solennità come stavano le sue padrone. Dopotutto erano donne nobili e meritavano il rispetto delle persone per bene. Solo i giramondo arricchiti come il Milese suo genero potevano mancar loro di rispetto. «Salutale tanto e di' a donna Ruth che presto andrò a farle una visita. Siamo sempre state buone amiche con donna Ruth, sebbene io non sia nobile. Voi avete la nobiltà nell'anima, rispose galantemente Efis, ma ella roteò lieve il fuso come per dire lasciamo andare. Anche mio fratello il rettore ha molta stima per le tue padrone. Egli mi domanda sempre, quando si va ancora assieme con le dame alla festa del rimedio? Sì, ella proseguì con accento di nostalgia. Da giovani si andava tutti assieme alla festa. Ci si divertiva con niente. Adesso la gente pare abbia vergogna a ridere. Efi spiegava accuratamente la sua berretta. Dio volendo quest'anno le mie padrone andranno alla festa, per pregare, non per divertirsi. Questo mi fa piacere. E dimmi una cosa, se è lecito. È vero che viene il figlio di Lia? Lo dicevano stamattina lì in bottega. Siccome il milese s'era avvicinato alla porta e rideva per qualche cosa che Don Predu gli diceva sottovoce, Efi si esclamò con dignità. È vero, io sto qui appunto in paese perché devo comprare un cavallo per lui. Un cavallo di canna? Domandò allora Don Predu ridendo goffamente. Ah, ecco perché ti ho visto uscire dalla tana di Callina. A lei che importa? A lei non abbiamo domandato mai niente. Sfido, babbeo, non vi darei mai niente. Un buon consiglio però sì, lasciate quel ragazzo dov'è. Ma Efis era uscito dalla bottega a testa alta, con la berretta sotto il braccio, e si allontanava senza rispondere. Invano però nei giorni seguenti e per intere settimane le dame Pintor aspettarono il nipote. Donna Esther fece il pane apposta, un pane bianco e sottile come ostia, quale si fa solo per le feste, e di nascosto dalle sorelle comprò anche un cestino di biscotti. Dopotutto era un ospite che arrivava e l'ospitalità è sacra. Donna Ruth a sua volta sognava ogni notte l'arrivo del nipote e ogni giorno verso le 3, ora dell'arrivo della diligenza, spiava dal portone. Ma l'ora passava e tutto restava in moto intorno. Ai primi di maggio donna Noemi rimase sola in casa perché le sorelle andarono alla festa di Nostra Signora del Rimedio, come usavano tutti gli anni da tempo immemorabile, per penitenza, dicevano, ma anche un poco per divertimento. Noemi non amava né l'una né l'altro, eppure mentre sedeva all'ombra calda della casa in quel lungo pomeriggio luminoso, seguiva col pensiero nostalgico il viaggio delle sorelle. Rivedeva la chiesetta grigia e rotonda, simile a un gran nido capovolto in mezzo all'erba del vasto cortile, la cinta di capanne in muratura entro cui si pigiava tutto un popolo variopinto e pittoresco, come una tribù di zingari, il rozzo belvedere a colonne, sopra la capanna destinata al prete, e lo sfondo azzurro, gli alberi mormoranti, il mare che luccicava laggiù fra le dune argentee. Pensando a queste dolci cose, Noemi sentiva voglia di piangere, ma si morsicava le labbra, vergognosa davanti a se stessa della sua debolezza. Tutti gli anni la primavera le dava questo senso di inquietudine. I sogni della vita rifiorivano in lei, come le rose fra le pietre dell'antico cimitero, ma ella capiva che era un periodo di crisi, un po' di debolezza destinata a cessare coi primi calori estivi, e lasciava che la sua fantasia viaggiasse, spinta dalla stessa calma sonnolenta che stagnava attorno, sul cortile rosso di papaveri, sul monte ombreggiato dal passaggio di qualche nuvola, sull'intero villaggio, metà dei cui abitanti era alla festa. Eccola dunque, col pensiero laggiù. Le par d'essere ancora fanciulla, arrampicata sul belvedere del prete in una sera di maggio. Una grande luna di rame sorge dal mare, e tutto il mondo pare d'oro e di perla. La fisarmonica riempie coi suoi gridi lamentosi il cortile illuminato da un fuoco da laterni, il cui chiarore rossastro fa spiccare sul grigio del muro la figura svelta e bruna del suonatore, i visi violacei delle donne e dei ragazzi che ballano il ballo sardo. Le ombre si muovono fantastiche sull'erba calpestata e sui muri della chiesa. Brillano i bottoni d'oro, i galloni argentei dei costumi, i tasti della fisarmonica. Il resto si perde nella penombra perlacea della notte lunare. Noemi ricordava di non aver mai preso parte diretta alla festa, mentre le sorelle maggiori ridevano e si divertivano, e Lia, accovacciata come una lepre in un angolo erboso del cortile, forse fin da quel tempo meditava la fuga. La festa durava 9 giorni, di cui gli ultimi 3 diventavano un ballo tondo, continuo, accompagnato da suoni e canti. Noemi stava sempre sul belvedere, tra gli avanzi del banchetto. Intorno a lei scintillavano le bottiglie vuote, i piatti rotti, qualche mela d'un verde ghiacciato, un vassoio e un cucchiaino dimenticati. Anche le stelle oscillavano sopra il cortile, come scosse dal ritmo della danza. No, ella non ballava, non rideva. Ma le bastava vedere la gente a divertirsi perché sperava di poter anche lei prendere parte alla festa della vita. Ma gli anni erano passati e la festa della vita s'era svolta lontana dal paesetto. E per poterne prendere parte, sua sorella Lia era fuggita da casa. Lei, Noemi, era rimasta sul balcone cadente della vecchia dimora, come un tempo sul belvedere del prete. Verso il tramonto qualcuno batté al portone che la teneva sempre chiuso. Era la vecchia Pottoi, che veniva per domandarle se occorrevano i suoi servizi. Benché Noemi non la invitasse a restare, sedette per terra con le spalle al muro, sciogliendosi il fazzoletto sul collo ingemmato, e cominciò a parlare con nostalgia della festa. «Tutti sono laggiù, anche i miei nipotini. Nostra Signora li aiuti. Ah, tutti sono laggiù e han fresco, perché vedono il mare. E perché non siete andata anche voi? E la casa, mi signoria? Per quanto povera, una casa non deve essere mai abbandonata del tutto, altrimenti ci si installa il folletto. I vecchi rimangono, i giovani vanno». Sospirò, curvando il viso per guardarsi e aggiustarsi i coralli sul petto, e raccontò di quando anche lei andava alla festa con suo marito, sua figlia, le buone vicine. Poi sollevò gli occhi e guardò verso l'antico cimitero. «Di questi giorni mi par di rivedere tutti morti risuscitati. Tutti andavano a divertirsi laggiù. Mi sembra di rivedere la madre di Vossignoria, Donna Maria Cristina, seduta sulla panca all'angolo del grande cortile. Sembrava una regina, con la gonna gialla e lo scialle nero ricamato, e le donne di tanti paesi le stavano sedute intorno come serve. Essa mi diceva, Pottoi, vieni, assaggia questo caffè. Cosa ti pare, buono? Sì, così umile era. Ah, per questo non amo neppure tornare laggiù. Mi pare che ci ho lasciato qualche cosa e che non la ritroverei più». Noemi assentì vivacemente, con la testa reclinata sul lavoro. La voce della vecchia le sembrava l'eco del suo passato. «E Don Zame, mi signoria, era l'anima della festa. Gridava spesso, sembrava la burrasca, ma in fondo era buono. L'arcobaleno c'è sempre dietro la tempesta. Ah, sì, proprio in questi giorni, quando sto seduta giù a filare, mi sembra di sentire un passo di cavallo. Eccolo, è lui che va alla festa, sul suo cavallo nero con le bisacce piene. Passa e mi saluta. Pottoi, vieni in groppa, su, malafata». E la rifaceva commossa la voce del nobile morto. Poi, a un tratto, seguendo i suoi pensieri, domandò: «E questo Don Giacintino non arriva più?» Noemi si irrigidì, perché non permetteva a nessuno di mischiarsi nei fatti di casa sua. «Se verrà, che gli sia il benvenuto», rispose fredda. Ma andata via la vecchia, riprese il filo dei suoi pensieri. Riviveva talmente nel passato che il presente non la interessava quasi più. A misura che l'ombra calda della casa copriva il cortile e l'odore delle euforbie arrivava dalla pianura, Noemi ricordava più intensamente la fuga di Lia. Ecco, è un tramonto come questo. Il monte bianco e verde incombe sulla casa. Il cielo è tutto d'oro. Lia sta su, nelle camere di sopra, e vi si aggira silenziosa. S'affaccia al balcone, pallida, vestita di nero, coi capelli scuri che pare riflettano un po' l'azzurro dorato del cielo. Guarda laggiù verso il castello, poi d'improvviso solleva le palpebre pesanti e si scuote tutta agitando le braccia. Pare una rondine che sta per spiccare il volo. Scende, va al pozzo, innaffia i fiori, e mentre il profumo dolce della viola ciocca si mesce all'odore acre dell'euforbia, le prime stelle salgono sopra il monte. Lia va a sedersi sull'alto della scala, con la mano sulla corda, gli occhi fissi nella penombra. Noemi la ricordava sempre così, come l'aveva veduta l'ultima volta passandole accanto per andare a letto. Dormivano assieme nello stesso letto, ma quella sera ella l'aveva attesa invano. S'era addormentata aspettandola e ancora l'aspettava. Il resto le si confondeva nella memoria. Ore e giorni d'ansia e di terrore misterioso, come quando si ha la febbre alta. Rivedeva solo il viso livido e contratto di Efis, che si curvava a guardare per terra quasi cercasse un oggetto smarrito. «Padrone mie, zitte, zitte», mormorava, ma egli stesso era poi corso per il paese domandando a tutti se avevano veduto Lia, e si curvava a guardare entro i pozzi e spiava le lontananze. Poi era tornato Don Zame. A questo ricordo un fragore di tempesta echeggiava nella memoria di Noemi. Ogni volta ella sentiva il bisogno di muoversi, come per rompere un incubo. Si alzò dunque e salì nella sua camera, la stessa ove un tempo dormiva con Lia. Lo stesso letto di ferro arrugginito, a foglie d'oro stinte, a grappoli d'uva di cui solo qualche acino conservava, come nei grappoli veri acerbi, un po' di rosso e di violetto. Le stesse pareti imbiancate con la calce, i quadretti con cornici nere, con antiche stampe di cui nessuno in casa conosceva il valore. Lo stesso armadio tarlato, sopra la cui cornice arance e limoni in fila luccicavano al tramonto come pomidoro. Noemi aprì l'armadio per rimettere il lavoro, e il cardine stridette nel silenzio come una corda di violino, mentre il sole, già senza raggi, gettava un chiarore roseo sulla biancheria disposta sulle assi rivestite di carta turchina. Tutto era in ordine là dentro. In alto alcune trapunte logore, tappeti di seta, coperte di lana che il lungo uso aveva ingiallito come lo zafferano. Più giù la biancheria odorosa di mele cotogne e canestrini di asfodelo e di giunchi, sul cui sfondo giallino si disegnavano in nero i vasi, i pesci, gli idoletti dell'arte sarda primitiva. Noemi rimise il suo lavoro entro uno di questi canestrini e ne sollevò un altro. Sotto c'era un plico di carte, le carte di famiglia, gli strumenti, i legati, gli atti di una lite, stretti forte da un nastrino giallo contro il malocchio. Il nastrino giallo che non aveva impedito alle terre di passare in altre mani e alla lite di esser vinta dagli avversari, legava alle carte morte una lettera che Noemi, ogni volta che sollevava il panierino, guardava come si guarda dalla riva del mare il cadavere di un naufrago respinto lentamente dall'onda. Era la lettera di Lia dopo la fuga. Quel giorno Noemi aveva come il male del ricordo. La lontananza delle sorelle e un'istintiva paura della solitudine la riconducevano al passato. Lo stesso chiarore aranciato del crepuscolo, il monte coperto di veli violetti, l'odore della sera, tutto le ridestava l'anima di 20 anni prima. Silenziosa, nera nel chiarore tra la finestruola e l'armadio, sembrava essa stessa una figura del passato salita su dall'antico cimitero per visitare la casa abbandonata. Rimise in ordine le trapunte, i cestini, chiuse, riaprì. L'armadio strideva e pareva la sola cosa viva della casa. Finalmente si decise e strappò la lettera dal fascio di carte. Era ancora bianca entro la busta, bianca. Sembrava scritta ieri e che nessuno ancora l'avesse letta. Noemi sedette sul letto, ma aveva appena svolto il foglio e messo una mano sul pomo d'ottone che qualcuno picchiò giù, prima un colpo, poi tre, poi incessantemente. Ella sollevò la testa guardando verso il cortile con occhi spaventati. Il postino non può essere già passato. I colpi echeggiavano nel cortile silenzioso. Così picchiava suo padre quando tardavano ad aprirgli. Abbandonò la lettera e corse giù, ma arrivata al portone si fermò ad ascoltare. Il cuore le batteva come se i colpi arrivassero al petto. «Signore, signore, non può essere lui!» Finalmente domandò un po' aspra «Chi è?» «Amici», rispose una voce straniera. Ma Noemi non riusciva ad aprire, tanto le tremavano le mani.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.